All'interno di un vecchio numero di una rivista specializzata nella ricerca psichica, punto di riferimento per gli appassionati e gli studiosi di queste materie, ho scovato questa interessante quanto spaventosa storia, risalente al 1949. L'articolo in questione fu firmato da Lina Molteni, moglie di Gastone De Boni, uno dei più famosi studiosi della fenomenologia paranormale ed erede dell'altresì famoso Ernesto Bozzano. E il titolo, anche ai giorni nostri, sembra arrivare subito al dunque. Impressionante caso di infestazione spiritica. L'impressionante caso, appunto, fu raccontato all'autrice diverse volte dagli stessi protagonisti, legati a lei da una profonda e sincera amicizia. Due coniugi che, assicura, essere sani di mente, intelligenti e colti. Inoltre, mai dubitò sulla veridicità dei fatti che sto per raccontarvi. Se avete vissuto un'esperienza inspiegabile e volete raccontarmela, non vi resta che inviarmi un messaggio vocale attraverso il link in descrizione. La prossima storia potrebbe parlare di voi. Potete inoltre seguirmi su Instagram e su Telegram, dove troverete esclusivamente lì alcuni episodi brevi. Ringrazio Monica Nasato per la revisione dei testi. Io sono Enzo Barone e vi do il benvenuto a Cronache dall'altro mondo, un podcast di paranormale.com. Il racconto ci riporta agli ultimi anni del 1800, subito dopo il matrimonio dei protagonisti che, per motivi lavorativi, si trasferirono da Milano a Manduria, una cittadina molto suggestiva in provincia di Taranto, con il suo mare ed un incantevole quanto suggestivo centro storico. Come spesso accade per chi si trasferisce lontano, i due coniugi, che chiameremo Simone ed Elisa, vennero ospitati per un breve periodo da un collega del marito e da sua moglie, anch'essi di Milano. Dopo qualche giorno, l'alloggio dei neosposi fu pronto e i due poterono finalmente trasferirsi in questa abitazione che sembrò subito il perfetto nido d'amore. Affitto irrisorio, 10 vani disposti su 2 livelli, completamente arredata e alle porte della cittadina. Insomma, un affare. Queste caratteristiche, tra l'altro, mi riportano alla mente le tante storie che tradizionalmente si raccontano di case messe in affitto a prezzi tanto bassi, pur di non lasciarle vuote, nel tentativo di rivalutarle agli occhi di chi conosce le loro tetre storie. Dovette essere anche questo il motivo che rese quella casa ancor più appetibile per Simone ed Elisa. Ed i primi giorni passarono serenamente tra vari lavoretti di abbellimento e sonni tranquilli. Poi una sera, il marito dovette assentarsi per lavoro allorché la moglie del collega si offrì di fare compagnia ad Elisa in questa casa nuova, dove la ragazza si sentiva ancora un po' estranea. La serata trascorse allegramente tra discorsi al femminile e risate, fino a quando non si decise che era abbastanza tardi da andare a letto. Le due donne, ormai in confidenza, decisero di condividere la stessa stanza e, prima di abbandonarsi al sonno, dedicarono qualche battuta ad un'ampia nicchia scavata proprio dinanzi al letto matrimoniale e della quale non si comprendeva l'utilizzo. Qualche battuta, ancora qualche risatina ed un soffio alla candela che, fortunatamente o no, non si spense, lasciando intravedere un qualcosa di incredibile e allo stesso tempo spaventoso. Dalla base della nicchia, una figura umana, pian piano, diventò sempre più nitida, salendo fino a riempire l'intera dimensione. Il sudore cominciò a scorrere senza sosta per Elisa, al pari del cuore che batté come a volerle uscire dal petto. L'apparizione sembrò ondeggiare mentre, dirigendosi verso il basso, sembrò stabilizzarsi sul pavimento e, paurosamente, prendere la direzione del letto. Ma forse ciò che più avvince è la descrizione di questa apparizione, spaventosa ed affascinante allo stesso tempo. Era la figura di un giovane alto, bruno, vestito in una maniera elegantissima e con un fiore all'occhiello. Una gardenia per la precisione. Questo dettaglio colpì molto la testimone, la quale affermò sempre di ricordarlo nitidamente. Ancora attimi di terrore, misti ad incredulità, e poi il ricordo di non essere sola, lo sguardo infatti, fu dirottato verso l'amica, la quale, anch'ella, con gli occhi sbarrati e visibilmente scossa, non mostrava dubbi su quanto le stesse accadendo in quegli istanti. La figura, intanto, con uno sguardo tremendamente furioso, non rallentò la sua corsa e la distanza dal letto continuò a diminuire, sempre di più. Le due donne, quindi, istintivamente, si abbracciarono urlando e poi perdettero i sensi. Una volta rinvenute, la nicchia era chiusa, nessuna traccia. Nessuna apparizione, niente. Le due donne si fecero coraggio e, al lume di candela, lasciarono quella stanza scendendo nella sala da pranzo dove, con un po' di cognac e qualche caffè, ridestarono gli animi in attesa dell'alba. E giunse l'alba, insieme al ritorno di Simone. L'uomo, spaventato dall'aspetto scioccato delle due, chiese subito cosa fosse accaduto e le due donne non persero tempo a raccontare questa loro avventura notturna, anche se non furono credute. Simone, infatti, minimizzò, cercando di convincerle che si fosse trattato solo di suggestioni, visioni, allucinazioni, chiarendo che la credenza nei fantasmi è una cosa che non può appartenere alle persone civili. Intanto Elisa preferì rifugiarsi a casa della coppia di amici mentre, forse per lo spavento, riposava febbricitante. Passarono così un po' di giorni senza mai smettere di tornare sull'argomento e su quella visione così reale e così spaventosa di quel fantasma elegante che era venuto fuori da quella nicchia. I due uomini, dal canto loro, quasi fosse una scommessa, decisero di voler smentire le convinzioni delle loro mogli. Erano convinti che, nella peggiore delle ipotesi, si sarebbe potuto trattare di un intruso che, sapendole sole in casa, avrebbe voluto approfittare della situazione. Perciò, decisero di passare una notte in quella stessa stanza. I quattro, però, prima di passare l'ennesima notte in quella casa, pensarono bene di ispezionarla assieme ad un capomastro, il quale si premurò di battere e controllare l'architettura e la struttura di quella misteriosa nicchia. Ma nulla di sospetto fu trovato. Fu così che, con bastoni e rivoltelle e a tarda notte, i due uomini si chiusero all'interno di quelle mura e salirono in camera da letto nell'attesa di beccare sul fatto l'autore della burla. Nel frattempo, trovarono anche divertente scherzare sulle loro mogli e sul comportamento di quella notte. E le ore passarono, silenziose, fino a quando qualcosa cominciò ad apparire dal fondo della nicchia. L'apparizione, che tanto aveva terrorizzato le donne, era di nuovo lì e lentamente cominciava a levarsi nella forma e nei dettagli descritti dalle due povere donne. La figura scese ancora una volta e, con un leggero ondeggiamento, toccò nuovamente terra, dirigendosi verso il letto matrimoniale. I due, con l'intenzione di assalire quello che credevano essere senza dubbi una persona in carne ed ossa, attesero che la figura si avvicinasse abbastanza da essere alla portata dei loro bastoni e, con tutta la convinzione del mondo, cominciarono a picchiare duro mentre i bastoni non fecero altro che fendere l'aria. Allorché la figura cominciò lentamente a svanire, fino a diventare invisibile. ai due uomini, increduli, non rimase altro che scappare a gambe levate verso l'esterno dell'abitazione e, a malincuore, dovettero dar ragione alle loro mogli, che in questo, forse, videro anche un piccolo riscatto per la derisione subita. Ma allora, chi o cosa era quella figura? Cosa voleva quell'uomo così ben vestito, con quella gardenia all'occhiello e con quello sguardo così incattivito? Una possibile spiegazione sarebbe arrivata qualche tempo dopo. I quattro, infatti, convinsero il proprietario dello stabile ad approfondire una ricerca storica su chi avesse abitato quello stabile in passato o su eventuali fatti degni di nota. Scoprirono così un dramma passionale a tre protagonisti, culminato in una sanguinosa tragedia con la morte di uno dei due, il quale era rimasto lì, pieno di rabbia, verso l'altro pretendente. Elisa, ogni qualvolta aveva avuto modo di raccontare questa sua incredibile storia, sottolineava come l'apparizione le era sembrata avere sempre un comportamento pensante. Come sempre, è troppo arduo trarre delle conclusioni sulle cause delle affascinanti quanto spaventose infestazioni spiritiche e la stessa Lina Molteni riporta in chiusura una citazione del famoso Camille Flammarion. Il mondo sconosciuto è più grande e più importante del mondo conosciuto.